oggi continueremo le nostre parabole, riflessioni sulle parabole. Cosa fa questa cosa? Cos'è che fa? Allora senti ragazza, i semi sono tutti buoni, solo che anche il seme migliore su un tavolino non cresce. Dove lo devi mettere? Lo devi mettere nella terra. Vabbè, vai nel giardino, non metti per terra. Sì. Va bene, insomma, mi sembrava una cosa abbastanza ovvia, eh? Allora, stiamo trattando le cosiddette parabole del ritorno, che mettono in evidenza come il Signore Gesù Cristo sì, venne, morì, risuscitò, ascese al cielo, anche ritornerà, e nel frattempo che lui torni ci ha lasciato dei compiti due fondamentali: questo che facciamo tutte le domeniche, che serve per ricordare, una figura che serve per ricordare quello che fece, ma anche il compito, vi ricordate l'ultima frase che Gesù Cristo agli apostoli prima di salire al cielo, andate per me, di annunciare il Vangelo. L'annuncio del Vangelo deve essere una cosa chiara e forte. Poi Gesù tornerà in due tempi distinti. Il primo tempo per noi credenti si chiama rapimento, non lo vedranno il mondo, le persone, ma noi saremo presi. E poi la seconda volta tornerà insieme con noi e tornerà in un modo visibile per stabilire il regno di Israele. Oggi passiamo già alla terza di queste sei parabole del ritorno: il seme che cresce da sé, il seme che cresce da sé. E qualcuno può leggere questi pochi versetti? Rebecca, chiediamo a Rebecca che è sempre volente rosa, Marco 4, 26 a 29. Marco 4, 26 a 29.
Diceva ancora: il regno di Dio è come un uomo che getti di seme nel terreno e dorme e si alzi la notte e il giorno. Il seme intanto germoglia e cresce senza che egli sappia come. La terra da se stessa porta frutto: prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato, e quando il frutto è maturo subito vi metti alla pace, perché l'ora della mietitura è venuta.
Grazie Rebecca. Beh, il seme che cresce, il seme che cresce da sé, sembra una cosa paradossale, perché poi alla fine è vero che questo seme va seminato, però poi ce l'ha dentro la vita. Non è che il contadino deve mettere la vita nel seme, il seme è sempre buono, sono altre le cose. Quindi ci sono tre elementi di riferimento in questa parabola, come sempre stiamo vedendo praticamente in tutte le parabole o quasi. E innanzitutto il seme si sparge nel terreno, non si mette sul tavolino come lo sketch che faceva la ragazza, si sparge nel terreno. Ma non in qualsiasi terreno, più avanti vedremo un'altra parabola in appresso, perché non tutti i terreni permetteranno al seme di germogliare, non tutti i terreni permetteranno al seme di diventare prima erba, poi spiga, poi grano, eccetera. Quindi si sparge su ogni tipo di terreno e noi non sappiamo mai dove questo seme attecchirà. Certo che se lo mettiamo nel terreno giusto è più facile prevedere che attecchirà. Se lo mettiamo sul tavolino è facile prevedere che non crescerà mai. Tante volte questo seme attecchisce dove uno neanche pensava, dove uno neanche immaginava. Io ho visto attecchire l'Evangelo in persone per le quali uno non avrebbe dato come si suol dire, neanche un soldo bucato. Persone che erano proprio ostili, nemiche al Vangelo, persone che erano lo scarto della società, persone per le quali uno non avrebbe dato, investito un soldo bucato, ma lì invece il seme ha attecchito, perché non attecchisce in funzione di quello che lui, di quello che una persona ha fatto, ma attecchisce in funzione della sua disponibilità. Il seme contiene la vita, però per fare la pianta ha bisogno essenzialmente di tre cose. Primo, c'è bisogno di un seminatore. Sì, perché fin quando il seme rimane nella bisaccia, nel barattolo, non cresce. C'è bisogno di qualcuno che lo prende e lo semina. Poi c'è bisogno di una buona terra, perché non tutte le terre vanno bene, c'è bisogno di una buona terra. Se noi prendiamo il seme e lo mettiamo sul pavimento, lo mettiamo sulla strada, non cresce. C'è bisogno di una buona terra. E poi c'è bisogno anche delle cure. Ah, io ho fatto il contadino con mio papà e ci sono tante cure di cui il seme che viene seminato ha bisogno. Prima bisogna che sia preparata la terra, poi ha bisogno che la terra sia erpicata, rullata, sarchiata, tutti i termini che capiscono soltanto i contadini. C'è bisogno di sole, c'è bisogno, insomma, c'è bisogno di molte cose. Quindi, come vedete, il seme, anche il seme migliore del mondo, ha bisogno di un seminatore, ha bisogno di una buona terra e ha bisogno di tante cure. Questo non deve essere dimenticato. Ci fermiamo a fare delle riflessioni su ognuno di questi tre riferimenti, come stiamo facendo per tutte le parabole. Prima di tutto, il seme produce frutto solo all'ultimo stadio del suo sviluppo, non subito. Cioè non è che semini il seme oggi, anche nella terra migliore del mondo, e subito, immediatamente, entro la sera produce frutto. Eh sì, se la persona fosse veramente come nel mio caso, io ero negli ultimi 5 minuti di vita, allora vivere o morire, il seme, ormai sono casi molto rari, molto sporadici. Quindi il seme produce frutto, sì, se tutte le condizioni vengono soddisfatte, produce frutto, sì, ma ci sono delle fasi proprio di crescita che devono avvenire. C'è sempre bisogno di una gestazione, noi lo vediamo con le mamme quando rimangono incinte. Beh, non è che rimangono incinte oggi e stasera nasce il bambino, bisogna aspettare normalmente 9 mesi, si chiama gestazione questo periodo di attesa. Infatti le mamme che sono incinte come si definiscono? Persone in attesa, sono in attesa, va bene? Allora c'è bisogno di questa lunga gestazione. Il seme rappresenta la parola di Dio che deve essere seminata in ogni cuore. Il cuore è figura della terra, ma anche la parola di Dio, come il buon seme, anche quando è seminata nella buona terra, quindi un cuore buono, come dice il Signore Gesù Cristo, un cuore onesto e buono. Se ne sono poche le persone che hanno il cuore onesto e buono, che è la buona terra, e comunque maturerà in questo cuore onesto e buono e produrrà frutto anche in base alle cure. Quindi anche se tu metti il Vangelo, il buon seme, in un cuore onesto e buono, ma poi non lo curi, non ti prendi cura di questa persona, non gli stai appresso, non lo... insomma, i risultati saranno scadenti, saranno molto deludenti, ma non perché il terreno non era buono, non perché il seme non era buono, ma perché tu non hai fatto bene la tua parte. Quindi qui la necessità di non trascurare le cure che vanno operate, che permettono anche a questo seme una buona crescita, una buona maturazione, una buona consacrazione. Siccome questo punto C non si fa quasi mai, allora i risultati sono molto scadenti, molto deludenti. Inoltre, abbiamo visto, c'è bisogno di un seminatore. Il seminatore, chi è il seminatore? Il seminatore è prima di tutto la persona che ha preparato la terra, perché non si semina così come viene. Prima si, voi vedete adesso, questo è il periodo in cui hanno seminato il grano, e voi vedete che prima si mettono ad arare la terra, un paio di volte la rigirano, girano le zolle, seppellendo tutte le erbacce, eliminando al massimo, concimando, eccetera. Poi finalmente arriverà il momento che si sfargerà il seme, si erpicherà la terra per togliere tutte le eventuali cose che non vanno bene, si sparge questo seme. Il seminatore confida che pioverà. Non è che dopo aver messo il seme sta lì tutti i giorni con l'acqua, è un campo grande, è molto difficile questo, nonostante l'irrigazione. Allora il seminatore confida che arriverà la pioggia, poi arriverà il sole, insomma confida nella climatologia. E poi il seminatore, dopo aver sparso il seme, non è che ogni 3x2 va a scavare per vedere a che punto si trova questo seme che ha messo. Sta germogliando, non sta germogliando, perché così morirebbe subito quel seme, seccherebbe subito. Allora lui pazientemente deve aspettare che il seme sporga dalla terra, che il seme germogli. E quando ha visto che il seme germoglia, adesso parecchi campi che sono stati, di cui i seminatori sono stati più previdenti, hanno seminato per tempo, perché si semina a ottobre, siamo già ormai a dicembre, quindi parecchi campi seminati ad ottobre ormai hanno belle piantine di buoni 10 cm e anche più. Gli altri magari che sono fatto dopo ancora c'è appena spuntato il seme. Quindi il seminatore poi deve sorvegliare il campo, sì, perché nel campo possono entrare le bestie, nel campo possono, che ne so, possono cadere gli alberi e rovinano il seme che è stato messo. Insomma bisogna sorvegliare, perché ci sono diversi pericoli. Mio papà andava sempre nel campo seminato e osservava, vedeva, si rendeva conto se erano entrati degli animali, quindi vedeva come custodire questo campo, se erano cadute delle cose, degli stracci, degli alberi, dei rami, sorvegliava. Poi c'è bisogno delle cure anche nel senso di che la sarchiatura serve a eliminare le erbacce cattive. E quindi se mio padre vedeva che stavano crescendo delle spine, dei rovi, delle cose, allora piano piano andava, li toglieva, perché sennò quelli lì avrebbero affogato la piantina. Quindi bisogna fare tante cure. Certe volte quello che ha seminato sarà anche la stessa persona che mieterà. Quindi mio padre seminava e poi mieteva pure lui, si spezzava la schiena perché si mieteva con la falce prima. Ma certe volte no, uno semina e poi arriverà la macchina che miete, che arriveranno degli operai. Quindi a volte il credente semina e lo stesso credente raccoglie, a volte questo credente semina e magari arriverà un altro a raccogliere, ma non ha importanza, perché l'obiettivo era la raccolta del grano, la raccolta della maturazione. Quindi non ha importanza chi raccoglie, l'importanza è che il seme è cresciuto alla gloria di Dio. Quindi il credente semina e poi magari o lui o altri raccoglieranno. Perché si semina la parola di Dio? Beh, in vista, in attesa del suo ritorno. Lui tornerà e ognuno dovrà presentare l'opera che ha fatto. Questi sono i covoni che io ho raccolto. I covoni erano questo ammasso di mucchi di grano che si chiamano appunto covoni. Vi ricordate anche quando Giuseppe vedeva tutti sti covoni che si piegavano davanti, era tutta una illustrazione. Quindi Cristo manderà i suoi angeli a mietere questi covoni, nel senso a raccogliere il grano. Ci sono un paio di versetti, Matteo 13, 41 e Matteo 24, 31. 13:41.
Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità.
24:31. Ed egli manderà i suoi angeli con potente e suon di tromba, ed essi raccoglieranno i suoi eletti dai quattro venti, a un'estremità di cielo all'altra.
Quindi è il Signore che farà la separazione del buono dal cattivo, quindi del grano dalla zizzania, ma è anche il Signore che manderà i suoi angeli a prendere il grano e a metterlo nei suoi depositi celesti. Tutto questo che ci fa vedere che da una parte c'è la nostra opera di seminare, e lui ci mette la parola, il buon seme, noi non andiamo a comprare il seme, ce lo dà lui, e dall'altra parte però ci dice pure: imparate a pazientare, ad aspettare, lasciatemi fare la mia opera, che al momento giusto ci penso pure io a venire a raccogliere, a mandare le persone giuste per raccogliere. Alcune riflessioni sul terreno. Il terreno rappresenta il cuore dell'essere umano, quindi ogni persona è il terreno. Come ogni terra potenzialmente è il terreno per spargerci il seme, ogni persona è il terreno. Chi cura il terreno delle persone? Chi prepara? Cominciamo da chi prepara. Chi prepara il terreno spirituale? Chi prepara i cuori? I cuori li prepara Dio, che ha mandato il suo Santo Spirito per convincere il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. E lui, dal momento in cui una persona nasce, si mette a fianco e comincia a cercare di persuaderlo. Io ti ho creato, io ti ho amato, io sono morto per te, io ti voglio per me. E quindi lo persuade attraverso tante cose. Poi arriva il momento che il Signore stesso manda qualcuno e dice: vai a seminare in quel cuore. E si semina. Rappresenta dunque il cuore dell'uomo. In un'altra parabola vedremo i quattro tipi diversi di terreno spirituale. Sarà la parabola dei quattro terreni, la vedremo più avanti, ma adesso mi fermo un attimino per raccontare una piccola storia, come sempre faccio. Giovanni era un boscaiolo che cercava di fare legna da vendere. Lui viveva tagliando e vendendo legna, e lui la tagliava sempre vicino alla sua capanna, però taglia oggi, taglia domani, la legna vicino alla sua capanna è finita, e allora doveva allontanarsi di più nel bosco. E un amico gli ha detto un giorno: ormai non sei più qua, una buona volta devi trovare il coraggio di inoltrarti nel bosco. Vai nel bosco, magari trovi legna anche migliore di quelle che hai trovato fino adesso, magari ho sentito dire che ci sono anche delle pietre, c'è anche dell'oro in questo bosco, vai, non si sa mai. E quindi lui diceva sempre di aver paura, perché nel bosco c'erano le bestie feroci, nel bosco c'erano tante cose, però un giorno legna non ce n'era più, è stato costretto e si è avventurato inoltrandosi nel bosco. Mentre continuava a cercare legna, un bel giorno ha visto per terra delle cose che gialle, che luccicavano, erano delle pepite d'oro. E dice: ma aveva proprio ragione mio amico, guarda che ho fatto proprio bene. Praticamente lui, che non era un intenditore, le ha fatto valutare, è andato a venderle, è diventato ricco. Non aveva più bisogno neanche di andare a tagliare la legna nel bosco, perché queste pepite di oro lo hanno arricchito. Un amico di Giovanni, Andrea, era anche lui boscaiolo, e lui ha visto che Giovanni, andando nel bosco, aveva trovato queste pepite, ha detto: ma io ci vado subito nel bosco. E nella smania di trovare le pepite d'oro si è avventurato nel bosco, perdendo la strada, senza pensare quanta strada facesse, e è andato nel bosco ansioso, insomma, di arricchirsi, e di arricchirsi velocemente. Andò subito molto lontano, non ci andò gradatamente come aveva fatto Giovanni. Quindi Giovanni ci andava piano piano, quindi imparava il terreno, ci è andato di colpo, e un giorno si è perso, è caduto in un burrone ed è morto. Giovanni era stato saggio, comprendendo che tutto deve essere dosato, che bisogna andare piano, bisogna essere pazienti, essere saggi. Chi cerca di bruciare troppo le tappe rischia di bruciare anche se stesso. Quando delle persone, dei credenti, hanno fretta di vedere persone convertite, allora continuano a martellarle e quelli si scocciano e dicono: non mi parlare mai più di questo Vangelo. Oppure continuano a spingerli e quelli cadono per terra e gli buttano un po' di sentenze. Dobbiamo dunque imparare ad andare a procedere nel regno di Dio in un certo modo, perché ci vuole una crescita graduale, una crescita troppo veloce non produrrà frutto. Mio padre diceva sempre che le cose che crescono troppo in fretta sciurlano, cioè diventano sì alte, però non hanno sostanza, si piegano e si spezzano. Riepilogando, abbiamo visto che il seme è il Vangelo, la parola del Vangelo è il buon seme. Il seminatore è il credente, la persona che è nata di nuovo. Il terreno è il cuore dell'uomo. Bisogna aspettare la giusta maturazione, non bisogna spingere, affrettare troppo i tempi, perché si rischia di bruciare tutto. Ci sono persone che quando si predica con troppa foga scappano via perché si sentono oppressate, e invece quelli avrebbero bisogno di tanta pazienza e forse, lo sa il Signore, magari ci sarebbero arrivati. Quindi dobbiamo aspettare che il seme, mediante l'opera del Signore, cresca, maturi. Dobbiamo aspettare il ritorno di Cristo, non farci giustizia con le nostre mani, non essere frettolosi. Dio deve farà sicuramente la sua parte e noi dobbiamo pensare di fare la nostra. Non possiamo pretendere di fare la nostra e anche la sua parte. Dio comunque farà solo la sua parte, non farà mai la nostra parte, perché ha stabilito che ognuno faccia la sua parte. In conclusione, la semina e la raccolta sono sempre distanti tra di loro. Sono sempre distanti, ce lo dobbiamo mettere in testa. Se qualche volta Dio fa un miracolo e la persona si converte subito, è un miracolo. Ma non dobbiamo dare per scontato che, siccome noi vogliamo miracoli dalla mattina alla sera, ogni secondo Dio deve fare dei miracoli per dimostrarci che è potente. Lui fa i miracoli sicuramente, però non dipende da come, da quanto vogliamo noi. Quindi la semina e la raccolta sono sempre molto distanti tra di loro. Non dobbiamo mai forzare i tempi, non dobbiamo mai spingere troppo una persona, perché la getteremo per terra. Spingi oggi e spingi domani, cadrebbe per terra. Quello che accade nel cuore di una persona lo conosce solo Dio. E non possiamo dire, guarda, gli ho parlato 100 volte, nessun risultato, vuol dire che non gli interessa niente. Chi lo sa? Forse di lì a poco fiorirà. Noi non lo sappiamo, lo sa soltanto Dio. Molte noi siamo così frettolosi, così ansiosi, che se non vediamo subito un risultato cambiamo. Aspetta, abbi pazienza. Dobbiamo imparare ad aspettare fiduciosi che Dio faccia la sua opera, come il contadino aspetta che il grano cresca. Solo Dio salva. Certamente il miglior predicatore non può salvare nessuno. Il miglior medico non può guarire nessuno. Non è il medico dà la medicina, fa la diagnosi, dà la giusta terapia, la giusta medicina. Sì, però poi è la persona, l'ammalato, che deve seguire la terapia, deve seguire scrupolosamente, deve stare, abbiamo visto anche in un altro aneddoto. Quindi il seminatore mette questo seme nella terra, ma non è il seminatore che lo fa crescere. Il risultato dipende relativamente dal seminatore, perché lui deve aver preparato la terra, deve aver gettato il seme e poi deve essere paziente e fare le sue cure. Però alla fine il seme cresce da solo, matura da solo, ci pensa Dio a far piovere, ci pensa Dio a fare tutte quante le altre cose. Giovanni 1,13, per favore. La nuova nascita dipende da Dio, sono nati da Dio, non dipende dalla volontà della Chiesa. Se fosse per me, io voglio che si salvano tutti, voglio che nascano tutti, ma è l'opera miracolosa che dipende da Dio. Dobbiamo riconoscere che le fasi della crescita spirituale ci sono, dobbiamo imparare che esistono delle fasi ben precise e dobbiamo rispettare i tempi, si raccoglie il grano maturo. Se voi andaste a raccogliere il grano un mese prima, quando le piantine sono ancora verdi, le spighe sarebbero vuote, non servirebbe assolutamente a niente. Raccoglierlo prima significherebbe bruciarlo, sciuparlo. Quindi concepimento, gestazione, nascita, crescita e frutto sono delle fasi ben precise, ci vuole il suo tempo. A volte una persona nasce di nuovo e noi pensiamo che questo dal giorno dopo debba essere già in grado di predicare, debba essere già in grado di fare tutti i grandi servizi. Come? Deve capire tutto. Boom, per miracolo questo capisce tutto, sa tutto, fa tutto. No, ci vuole il suo tempo, bisogna andarci piano, deve maturare, deve crescere, consacrarsi, santificarsi, deve arrivare insomma a focalizzare molte cose prima di portare frutto. Quindi crescita e frutto sono una la conseguenza dell'altra, non si può pensare che questa persona produca frutto se non cresce. Sì, nasce sto bambino, ma non è che domani ci porta la busta paga. Passeranno 30 anni prima che vada a lavorare e ci porta la busta paga. 30 anni! Quindi a nascere ha fatto abbastanza poco, dopo 9 mesi più o meno è nato. Però poi ci vorranno tanti anni prima che vada a lavorare, che porti la busta paga, la scuola, tutte le cose. Cioè io quando andai a scuola il primo giorno, mi ricordo ancora adesso dopo una vita, cioè mi sembrava di aver capito già tante cose. Io ho detto, ma quanto ci vorrà per capire tutto? Pensavo dentro di me. E ancora oggi non capisco tante cose. Sono andato tanti anni a scuola e ogni anno che andavo a scuola erano sempre i concetti di prima che venivano amplificati, che venivano elaborati, e quindi approfondivo sempre di più. Ci vuole tanto tempo, ci vogliono delle fasi ben precise. Però non bisogna mai dimenticare che anche la quercia più grande in Calabria, ho visto delle querce gigantesche come quelle che vedevo quando ero ragazzo, quando ero piccolo, anche la quercia più grande all'inizio era solo una piccola ghianda, era una piccola piantina. Io ho visto crescere delle piantine, sono piccolissime, tutte sono piccolissime, anche la quercia è una piccola piantina. E l'uomo più forte all'inizio era un fragile bimbo, però pazientemente la piantina è cresciuta, l'uomo è cresciuto, sono diventati grandi e forti, al punto che in una quercia arrivano uccelli, le persone vanno a prendere l'ombra, insomma la quercia è un albero grande, poi serve a molte cose. Ancora una volta credo che la parola del Signore abbia voluto stimolarci a riflettere che ci sono delle fasi ben precise nella nostra vita, a riflettere che Dio fa la sua parte, ma anche noi dobbiamo fare la nostra parte se vogliamo che le cose funzionino per bene. A volte pensiamo che basta seminare e spargere il Vangelo e non ci e pensiamo che dobbiamo seguire quella persona e dimentichiamo che la prima persona che dobbiamo curare è la nostra vita, noi stessi, la nostra casa, la nostra famiglia, perché le cure non saranno accettate dalle persone che non sanno curarsi. Ricordate quella frase di Gesù che dice, e tu forse mi dirai, medico cura te stesso. I medici hanno bisogno di essere, i medici sono persone che vanno a curare gli altri. Ma come fanno a curare gli altri se gli altri vedono che loro non si curano? Io posso parlare di ordine, Mario, tu devi essere ordinato. Sì, ma se Mario vede che io sono disordinato, dice, ma pensa per te, ma impara a fare l'ordine tu. Quindi noi dobbiamo essere gli esempi, questo sale, questa luce che poi permette alle persone di accettare le nostre cure. Amen.